partecipando alla preghiera assoluta, al canto, riferito al mattino, ho cominciato con un tono, dopo ma proprio due, siete vicino. Quando il versetto è lungo, arrivando alla fine del versetto, siete già calate di un tono. Ma io dico, la nostra vita è proprio fatta così. Non cominciamo in un certo modo, poi allora, ci sarebbe bisogno di, se fosse, se uno suonasse, no? Tenendo la nota, noi
tagliamo lo stesso.
No, se uno suona deciso non si tanto. Perché se calate è tutto stonato che si rompono le orecchie. Allora, suonare. Allora io ho pensato. Ecco, il rifarsi alla parola di Dio è questo tono, diciamo quello giusto, e che ci fa dopo noi caliamo con la parola di Dio, ritorniamo al tono. Non solo, ma non è un qualche cosa di né automatico né meccanico, nel senso che il tono deve essere anche suonato in una certa maniera, no? Allora c'è anche una musica, nel senso c'è anche una, come dire, una cosa piacevole, no? Ecco, la parola non deve essere solo quello che risuona, è quella, ma deve muovere il cuore a una certa musica. Se voi non sentite la musica, potete ballare. Allora, c'era un detto raccontato nella tradizione ebraica, no? Voi immaginate, all'angolo di una strada c'è uno che suona il violino in un modo ma veramente bello. Allora, man mano che arrivano i passanti, si fermano e così coinvolgenti che si mettono come a ballare. Capitasse un sordo e vede quello che fanno questi, cosa dice? Questi sono matti. Ecco, noi siamo questi sordi quando prendiamo in mano la scrittura, quando non sentiamo nessuna musica. Cosa vuol dire questo? Lo facciamo così. Allora l'invito è quello di tenere la parola, non solo come, sai, quel tono che sostiene il canto, ma come la musica per il nostro canto, che è la nostra vita, no? Allora, dopo questo, mi introduco. Allora, riprendendo questo secondo annuncio, no? della passione, e questo pomeriggio vorrei commentare l'ultima parte di questo brano, dove Gesù dice, no, è preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Ve lo dico subito, così almeno poi l'avete presente come confronto. Il passo parallelo di Matteo, che siamo al capitolo 18, i versetti 3-4, la cosa la spiega così: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Allora, Marco fa vedere Gesù che prende un bambino e quindi accogliete i bambini. Se accogliete loro, accogliete me. Invece Matteo lo dà come un'esortazione, come una via da percorrere, non tanto accogliere i bambini, ma diventare come i bambini. Tutti e due i significati sono importanti. Allora noi facciamo per gradi, spieghiamo uno a uno. Intanto Perché hai riportato l'esempio del bambino o dell'accogliere i bambini? È sempre in rapporto a quale grandezza cercate? Il tema come dire, di questo secondo annuncio della passione è quale grandezza volete perseguire? Oppure, detto in altri termini, quale grandezza è gradita davanti a Dio? Allora, già vi accennavo stamattina, no? Per questo brano della Sapienza, mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Gesù, annunciando la sua passione, dice: il figlio verrà preso, ucciso, e poi risorgerà. Allora, mettiamo subito in chiaro: non è il soffrire, o meno, non è che il soffrire abbia qualche titolo di merito per ottenere grandezza. Qui non si viene detto: è necessario far soffrire uno per farlo diventare grande. No, è detto però: è preferibile custodire l'amore per l'altro comunque, anche quando viene contro, anche quando ti opprime. La sottolineatura non è sul fatto che, come bravo a sopportare la sofferenza, non c'entra. La sottolineatura è: non viene meno all'amore nonostante. Oppure, detta ancora in termini più generali, non è che bisogna rassegnarsi al male. C'è gente che fa il male e tu te lo devi beccare. Non è questo. Ma si accetta il fatto che il bene sia comunque preferibile. E se volete sempre, tenete sempre l'esempio da Dofeta, quando si è proprio inversi. Allora, da ricordare, il bene è comunque preferibile. L'amore per l'altro è comunque da preferirsi. Allora si capisce che per preferire il bene quando viene il male, si deve attraversare il male senza perdere il bene. Allora, qui interviene l'esempio dei bambini. Perché è necessario percorrere questa via? Non c'è una, come dire, come una specie di scorciatoio? Si può evitare questo? Allora, l'esempio dei bambini lo illustra. E qui che intervengono i vari significati. Allora, primo significato. Noi quando pensiamo ai bambini, no? Abbiamo i riferimenti della nostra cultura moderna che ci dà dei riferimenti per i bambini diversi dalla cultura antica. Già vi accennavo, no? Che per la cultura antica il bambino non era soggetto di diritti, il bambino doveva solo essere protetto, custodito, quindi la famiglia, il clan, no? Come si chiama? Il gruppo, no? Ma di per sé non è soggetto di diritti, a differenza invece della nostra cultura. Allora, quando si parla di bambini, non si allude semplicemente o tanto all'età, cioè ai piccolini, ma si allude allo stato sociale, vale a dire, il bambino non ha alcuna importanza sociale. Il bambino non cerca alcuna importanza davanti agli altri, se non quella affettiva. Ma il bambino, come dire, non si mette alla ricerca di alcuna importanza. Allora, bambini, in questo senso, sono, per la comunità primitiva, sono coloro che pur credendo sono deboli nella fede, non riescono a superare i loro peccati, sono sempre nei guai. E allora l'invito è: accogliete questi come bambini, cioè semplicemente perché, diciamo, sono solidali con la vostra umanità. Non hanno alcuna importanza, non sanno difendersi, non sanno custodirsi, proprio per questo hanno più bisogno di essere accolti. La cosa straordinaria è che da questo punto di vista Gesù è più bambino di tutti, perché lui che aveva ogni titolo di gloria e di importanza li ha lasciati tutti. Allora vuol dire che quando si accoglie un uomo, non in ragione della sua qualità, ma semplicemente che è uomo, si accoglie il figlio di Dio. Questa cosa noi non la viviamo mai direttamente, ma fa parte della rivelazione del Vangelo. È come per il bambino, penso che tutti facciamo esperienza. Vedere un bambino, non so, grasso, magro, bianco, nero, giallo, si dice è un bambino, punto, basta. Se piange, non importa che sia nero, che sia bianco, piange, è un bambino che piange. E tutti reagiscono così. Quando siamo grandi non si reagisce così. Si appioppa alla persona un certo titolo, ma davanti ai bambini, i bambini sono bambini. Allora, applicato vuol dire gli uomini, quando la loro umanità, senza altra qualifica, neanche che sono buoni o cattivi, quindi neanche questa qualifica, nessuna qualifica, solo come uomini, questi sono i bambini. Allora, accogliere un uomo così è accogliere il figlio di Dio. Questo è il primo significato. Allora, se per Gesù questo di essere lui diventato come il bambino, perché ha rifiutato ogni forma di importanza, no? E attraverso questo che viene rivelata la gloria di Dio, vuol dire che anche per noi è la stessa cosa. Allora, se volete scoprire la gloria del cuore dell'uomo, la potete scoprire quando accogli un bambino, quindi accogli un uomo nella sua umanità senza altra qualità, perché lì risalta proprio la gloria dell'amore di Dio per i suoi figli. E il cuore, che è strutturato sui sentimenti di Dio, quando vive questo, trasmette gioia. Allora, se voi curate un malato perché vi è simpatico, non avete gioia, avete piacere. Se voi curate un malato nelle condizioni anche peggiori, ma solo perché è come voi è degno di onore in quanto appartiene all'umanità, il cuore è nella gioia. È l'espressione della gloria di Dio che abita su questa terra, in quanto attraverso questo si rivela la grandezza dell'amore di Dio per noi. Ecco perché, dicendo Marco, no, accogliere i bambini, dice anche: voi state gli ultimi e i servi di tutti. In quel tutti sono compresi particolarmente i bambini, cioè le persone che non hanno alcuna importanza, le persone che non possono difendersi, che non possono rivendicare i loro diritti, che sono i più sprovveduti quanto a qualità. Allora, servire questi significa servire secondo i sentimenti di Dio. E non è una cosa bella proprio per la vostra vocazione. Perché normalmente, no, quando noi diciamo bambini, pensiamo ai bambini innocenti. Il Vangelo non è sentimentale. In questo contesto, non parlare di bambini, voi dovete pensare alla comunità di credenti, piena di guai. E proprio perché ci sono tanti guai che può splendere l'amore di Dio. Noi invece immaginiamo che l'amore di Dio splende quando non ci sono guai, quando andiamo tutti d'amore e d'accordo. Perché è una beata stupidaggine. Splende l'amore di Dio quando non solo non siamo d'amore e d'accordo, ma quando è in azione, questo uno vuole prevalere sull'altro, uno rivendica più importante dell'altro, quando si è capace di forare questo modo di sentirlo, oltrepassarlo e far valere l'amore di Dio, questo significa essere come colui che è il primo, che si è fatto l'ultimo e il servo di tutti. E non so se voi sapete, un piccolo attentato. Allora, quando Gesù lava i piedi agli apostoli, non ci rendiamo più conto della, come si potrebbe dire, della straordinarietà di questo gesto. Perché? Allora, nell'antichità la società si divideva in uomini liberi e schiavi. Anche al tempo di Gesù, in Palestina, c'erano schiavi, sia pagani, sia ebrei. Ricordate, non so per quale ragione profonda, ma è un dato storico, nessun padrone ebreo o pagano che avesse avuto uno schiavo ebreo aveva il diritto di chiedergli di lavargli i piedi. Solo allo schiavo pagano si domandava, allo schiavo ebreo non si poteva, era esentato. Quando si presenta Gesù, lui non solo si è fatto uomo, non solo si è messo sotto i piedi di tutti, quindi a servire, non solo si presenta come schiavo, si presenta schiavo degli schiavi, perché lui lava i piedi ai suoi discepoli, cosa che neanche a uno schiavo ebreo si poteva chiedere. Voi non cogliete più, non si coglie più questo. Ma questo è l'indicazione della, come dire, del punto estremo in cui, come umanità, Gesù vive la gloria dello splendore dell'amore di Dio per gli uomini. E noi non solo non accettiamo di essere schiavi degli schiavi, non accettiamo di essere schiavi, non accettiamo di essere servi, e tra gli uomini liberi vorremmo essere anche se uno sgabello, anche se un chiedestano. Certo che siamo molto vicini al nostro maestro, molto molto vicini. Capite? Quindi questo riferimento, no? Però tutto funziona in rapporto alla visione di fede che avete, perché se Gesù può fare questo non è perché è così bravo che si umilia, è perché il suo cuore è abitato solo dallo splendore dell'amore di Dio e non teme nulla. Invece noi, anche quando accettiamo di testimoniare l'amore, lo facciamo sempre in ragione della nostra importanza. Non siamo ancora diventati bambini, non siamo ancora come il Signore ci vuole, ed è per questo che non possiamo essere gioiosi. Guardate che le conseguenze poi sono drammatiche. C'è ancora un particolare che per me è veramente, come dire, dipende solo dalla potenza di rivelazione del Vangelo. Ricordate, io ho già accennato un pochino, ma la parabola raccontata da Matteo, capitolo 25, il giudizio finale, no? Venite, benedetti, alle pecore e alle capre, andate, no? La cosa stranissima è che la scena è raccontata secondo una dimensione speculare. Allora, all'inizio dice, io avevo fame e mi dato da mangiare, avevo sete. Nella seconda dice la stessa cosa, no? E non, però speculare. Dove noi non cogliamo più la natura di rivelazione di questo brano è la, la posizione dei due gruppi quando dicono, allora, i primi, è come se dicessero, no, purtroppo ti sbagli, noi non abbiamo fatto questo a te, non siamo degni di questo. E proprio perché si schermiscono rispetto a quello che il padrone ha elencato, il padrone dice, è per questo che voi potete entrare. Specularmente gli altri dicono la stessa cosa, ma non più come avremmo desiderato, sì, ma noi non siamo degni. Invece gli altri dicono, oh, sei sbagliato un'altra volta, la facciamo franca ancora. Quando mai? Stessa cosa, stessa percezione, detta però con un'intenzione completamente diversa. I primi non siamo degni, noi non abbiamo mai fatto questa cosa a te, l'abbiamo semplicemente vissuta perché era, come dire, era normale, era, cioè, come dire, abbiamo seguito semplicemente quello che ci sembrava bene fare. Gli altri invece si sbaglia, la facciamo franca anche adesso, e invece il re dice andate via maledetti. Allora la cosa strana è, nessuno sa per quale motivo sarà fatto entrare o mandato via. Come dire, prima di quel momento nessuno sa se sarà di più o di là. Cioè nessuno sa per quale ragione, la conosce soltanto il Signore. Quando voi fate il bene, senza sapere che quel bene vi procura merito, è un bene gradito a Dio. Quando voi vi nascondete nel mezzo del vostro bene, siete sul luogo del precipizio. Attenzione, perché non state trasmettendo il bene, come qui viene detto, chi accoglie un bambino accoglie me, chi accoglie uno che non ha titolo a, come dire, a nessuna importanza, a nessun diritto, no? Ma solo perché ha l'umanità come me, questo significa toccare il figlio di Dio. Allora, siccome il padre nell'umanità come tale, non per le qualità che ha, ma nell'umanità come tale, di ciascuno, vede il suo figlio, chi onora l'umanità di un uomo onora il suo figlio. Questo è, venite, benedetti. Voi avete goduto dei miei segreti. Adesso vi spiego, vi faccio vedere, vi, come dire, vi rendo evidente quello che voi avete sempre vissuto senza neanche saperlo bene. I santi, voi sapete che spessissimo, no? I santi si sentono grandi peccatori, no? E noi che leggiamo come bambini, ma stavolta bambini, bambini di testa, non bambini. Queste espressioni tipo, sì, ma sono cose che i santi dicono, non sono vere. Più tu ti avvicini a Dio e più hai la percezione che non meriti nulla. Quando sei molto lontano, tu rivendichi sempre i diritti. Deduzione. Quando noi rivendichiamo rispetto a Dio qualcosa, vuol dire che siamo lontani da Dio. Ecco, queste deduzioni, il nostro cuore le coglie, è la nostra mente che non coglie più. Ma se voi lasciate il cuore percepire questo, non potete dormire sonni tranquilli, a meno che desideriate proprio essere con il vostro Signore. Allora il cuore si rimette in moto e vive secondo come Gesù rivela. per poter fare questo occorre avere la visione, come a dire, Gesù può illustrare questo, può essere davvero l'ultimo, può essere lo schiavo degli schiavi, perché sa che è in tale intimità con i sentimenti del Padre che accogliendo l'umanità di tutti, perché lui si mette sotto tutti, onora l'amore di Dio per tutti. Se voi non percepite questo, non riuscirete a vivere un servizio così radicale. Vi faccio un altro esempio per farvi capire. Vi ricordate quel passo dove Gesù dice, no? Se quando tu vai a pregare, se hai, non se hai, se ti ricordi che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, tu lascia, vai a riconciliarti e poi vieni a pregare, no? Allora, la domanda. Questo passo invita a cercare l'umiliazione presso i nostri fratelli? È come se dicesse, visto che qualcosa contro di te, umiliati davanti all'altro e poi vieni a pregare. Vuol dire questo? Qual è la cosa che passa in questo versetto? I padri antichi hanno una spiegazione bellissima. Commentano così. Noi non siamo molto lontani da percepire le cose così, ed è per questo che noi stentiamo così tanto, no, a percepire la potenza della rivelazione del Vangelo. Cioè, questo è detto perché tu possa aprirti al fascino e alla grandezza dell'umiltà, che è il vestito della divinità. Non è detto e non ti è richiesto di umiliarti davanti al fratello, ti è chiesto di innalzarti alla gloria dell'umiltà. E se voi non percepite questo, non potrete sottomettervi ai fratelli, perché lo fareste solo o per un comando o per ottenere qualcosa. Invece, se il cuore si muove a cogliere la grandezza, la gloria di quell'atteggiamento, allora lo fa. E continuano dicendo, l'uomo che non sa salire alla contemplazione non può sottoporsi al servizio dei suoi fratelli. I nostri santi dicono sempre, se tu vuoi fare un servizio più è umile, più devi pregare. La sostanza è, più il cuore si apre a contemplare la gloria dell'amore di Dio, più il cuore è disposto a servire. Ecco perché quando voi trovate una persona che serve gli ultimi e lo fa in modo lieve, gioioso, vedendo questo uno va via e dice, la vita è ancora degna di essere vissuta. Perché si vede qualcosa che rende bella la vita. Ma se voi fareste il servizio, quindi in pratica lo fate, ma l'altro vi registra aspre, vi registra, come dire, gente che fa la sua cosa ma poi se ne sbatte l'anima di tutto, non va via con questa impressione. Vi può ammirare perché state lì, ma non dedurrà, la vita è ancora bella. Non so se... Ecco, questa percezione viene dalla capacità di contemplare la gloria dell'amore di Dio. E l'uomo che non si alza alla contemplazione non può abbassarsi nel servizio. Vi dico un'altra cosa. Se facessi questa domanda, per quale ragione il figlio di Dio si fa uomo? Tutte risponderete
per la nostra salvezza,
per la redenzione, cioè tutte cose teoriche. Voi sapete cos'è la redenzione? Voi sapete cos'è la salvezza?
salvezza.
Perdonate. È solo il Vangelo si esprime in modo molto più diretto. E voi guardate il Vangelo di Giovanni, nel Vangelo ci sono due passi che dicono con precisione qual è la ragione per cui il figlio dell'uomo è inviato, come dire, no, si fa figlio dell'uomo. Ricordate il discorso di Gesù con Nicodemo? A un certo punto dice, se uno non rinasce dall'altro, no? E in quel brano viene detto, il figlio è mandato per dare testimonianza della grandezza dell'amore di Dio per i suoi figli. È la prima volta, cioè la prima ragione che spiega perché il figlio di Dio è inviato tra gli uomini per mostrare la grandezza dell'amore di Dio per i suoi figli. E questo è più concreto che non dire la redenzione, no? E poi c'è un altro passo. Quando Gesù sta per essere consegnato ai capi per subire il processo, c'è quella famosa espressione di Caifa, quando dice è meglio che un uomo solo muoia piuttosto che il popolo. È chiaro che questa espressione è detto con cinismo. Facciamo fuori questo e tutto torna tranquillo. Ma l'evangelista, che è abituato a leggere gli eventi dal punto di vista di Dio, non legge questa frase accusando Caifa, ma legge, siccome lui è sommo sacerdote e profeta, quella cosa che ha detto corrisponde a verità, non solo, e lui commenta, è meglio che uno muoia, non solo per il popolo, ma per riunire i figli di Dio dispersi. È la seconda ragione per cui il figlio di Dio si fa uomo. Tenete insieme i due, mostrare quanto è grande l'amore di Dio per i suoi figli e far sì che i suoi figli si trovino tutti insieme alla stessa mensa dell'amore di Dio, è la ragione della venuta, dell'opera di Gesù e dell'invio del suo spirito a noi. Allora, perché Paolo deve poter dire la via sublime è la carità? Perché la carità allude a questa doppia dinamica. Mostra, noi non è che abbiamo la carità, noi esprimiamo la carità di Dio che ha toccato noi e la testimoniamo. Ma qual è il movimento di questa carità quando arriva agli altri? È di poterli riunire in un corpo solo. Ecco perché quando io subisco un'offesa io non mi devo staccare dal fratello, perché verrei meno a questa motivazione per cui il figlio di Dio è stato inviato. Se io mi stacco dal mio fratello, pur con tutte le ragioni, io interrompo questa azione di rivelazione di Dio nella mia vita. Io resto staccato da Dio e staccato dal fratello. Questo è il motivo. Allora, non è un gioco, faccio fatica a perdonare, ma è un gioco questo, non è un gioco, ma guarda cosa devo usare. No, è comunque si vive, in gioco sono queste due cose. Quello di mostrare la grandezza dell'amore di Dio per tutti, non per me, per tutti, e far sì che tutti siano tutti riuniti alla stessa mensa. Questo avviene in modo assolutamente particolare, o nel caso quando si subisce una profonda ingiustizia, oppure quando si serve gli umili, quando si serve gli ultimi, che non possono far parte del consenso umano perché non hanno neanche i titoli per farlo, e voi li riunite. In questo siete discepoli del vostro maestro. In questo fate valere la ragione della venuta del figlio di Dio in mezzo a noi. E non mi sembra una cosa bella questa? Allora, l'ultima. rimanendo, e corrisponde a quello che il passo parallelo di Matteo non interpreta più come fa Marco: accogliete un bambino, quindi accogliete gli ultimi, ma diventate ultimi. E cosa vuol dire allora questo? E qui è in gioco quella difficoltà della traduzione. Allora, noi traduciamo così: se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E poi c'è come una specie di spiegazione, anzi più che spiegazione, di conseguenza, no? Dice: perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Vi dicevo che il testo in greco non ha questo "si farà piccolo", e non so perché anche nella nuova traduzione ha lasciato uguale, che hanno corretto molte cose, no? Non so perché. Il testo dice: chi umilierà se stesso come un bambino. La deduzione è: per quanto poco di importanza voi vi date, non siete come bambini, non potete entrare a godere il segreto del regno dei cieli. Perché diventare come bambini, cioè essere umiliati come bambini, vuol dire avere lo stato di presenza, diciamo, nella società, quindi nel consesso umano, senza alcun titolo di importanza, come i bambini. Applicato a noi è: quando noi, in qualsiasi modo, sotto qualsiasi forma, cerchiamo un'importanza, noi ci allontaniamo dal regno di Dio. Detto in breve, vuol dire così. Allora, questa traduzione è molto più in sintonia con il passo del secondo annuncio della passione, perché Gesù è proprio colui che si è umiliato come un bambino. È colui che ha acconsentito a stare umiliato, privato di ogni importanza, di ogni diritto, di ogni. Ecco perché alla fine c'è sempre: chi si umilia come un bambino, chi diventa come il Signore Gesù. Però leggete sempre: chi diventa come il Signore Gesù si ha la sua stessa visione, se gode dello stesso splendore dell'amore di Dio per tutti e del fatto che la sua vita è in funzione del riunire tutti attorno alla stessa mezza. Quando voi vedete questo, allora potete umiliarvi come un bambino, cioè sarete trovati in Cristo. E questa alla fine è la testimonianza dei credenti in questo mondo. Soltanto l'esperienza cristiana parla così nel mondo, nessuna religione parla così. Tutte le religioni conoscono l'amore del prossimo, la compassione per gli uomini, cioè è una cosa assolutamente normale, ma quello di definire il servizio agli ultimi come la via d'accesso al regno dei cieli, soltanto l'esperienza cristiana. Quello che mi fa in un certo senso specie oggi è che quando noi dobbiamo in qualche modo, no, contrapporre i dati dell'esperienza cristiana a chi li nega, mai citiamo questo. È l'unica ragione per cui il cristianesimo avrà sempre da dire una parola a questo mondo. Se togliete questo, la cultura può benissimo fare a meno dell'essere cristiani. È la specie di incongruenza in cui ci troviamo oggi, no? Noi vogliamo difendere la tradizione cristiana senza far splendere ciò che la qualifica come tale, e ci rivolgiamo semplicemente a dati culturali di società cristiana che penso nei nostri paesi dureranno ancora un po' e poi passeranno, poi ritorneranno, ma noi moriremo nostri nipoti vedranno, ma il mondo ha ancora bisogno di questa parola. E perdonate se faccio, no? E proprio la vocazione, come il vostro santo della concezza, quella non finisce, anche se finisce, finiscono certe modalità di esercitare questo. Lo Stato man mano di prendere, ma ricordate che gli ultimi, ce n'è sempre uno dietro l'ultimo, a cui la società non arriva mai. Questo è ineliminabile. Allora vuol dire che può splendere la, come dire, la, chiamiamola così, la potenza dell'esperienza cristiana proprio in ragione di ciò che la qualifica come tale. E io, perché abbiamo così paura di presentarci al mondo in quello che è più specificamente cristiano? Credo, io credo, evidentemente, perché non abbiamo più questa visione, non la godiamo più, non siamo più aperti a questa rivelazione che soltanto Gesù poteva dare. Perché è figlio di Dio, fatto uomo. Nessun esponente di religione può dire figlio di Dio, fatto uomo. Questo non lo dico per dire che il cristianesimo è migliore, non è, non interessa, ma interessa solo riconoscere la specificità dell'esperienza cristiana. Quando noi leggiamo il Vangelo, guardate, non leggiamo dei bei raccontini, noi leggiamo quello che definisce il cuore dell'uomo rispetto a Dio nella sua, nella sua punta di gloria. Se noi riduciamo il Vangelo a raccontini oppure a belle esortazioni, guardate, noi siamo da... dico come mi è venuto, noi vuol dire che siamo rincretiniti. Allora, se è valso per Gesù così, anche per i suoi discepoli, allora solo chi si umilia, cioè chi diventa come i bambini che non ripongono speranza in alcun statuto sociale, chi perde ogni importanza che sappia di questo mondo, può accedere alla rivelazione di Gesù. Gesù ha posto la sua grandezza nell'amore del Padre, i discepoli nell'amore di Gesù e in nient'altro. Se questo comporta debolezza secondo gli uomini, secondo Dio invece comporta potenza, tanto che i segreti di Dio fanno vivere di questa potenza il cuore degli uomini. Se voi avete un modo più bello di far vedere la bellezza del Vangelo, ditemelo, che devo imparare. Ma quello, questo è un modo più bello, è il modo dei santi. E concludo solo così, facendo riferimento che nella liturgia, la 25esima, nel tempo ordinario, ciclo B, la seconda lettura è presa dalla lettera di Giacomo, da dove parla della sapienza. Tutti gli aggettivi che sono letti di quella sapienza sono tutti aggettivi che si riferiscono a Gesù mite e umile di cuore. La sapienza mondana non ha nulla a che fare con quegli aggettivi. Allora, la sapienza è pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia, di buoni frutti, imparziale e sincera. Avete mai visto che una ideologia, una ragione del nostro io naturale procede così? Quando uno vuole aver ragione, è mite. Allora, da leggere tutte le volte che noi usciamo da questo binario vuol dire che noi ci allontaniamo dalla rivelazione di Gesù, cioè ci allontaniamo dalle radici di gioia del nostro cuore. Mi basterebbe che noi tenessimo conto di questo nella vita come un criterio di discernimento del nostro comportamento interiore. Avrei già realizzato il massimo che mi posso immaginare per un incontro, un corso di esercizio. Poi c'è ancora il terzo annuncio, che sottolinea altre cose ancora, ma per me questo del secondo resta molto molto significativo. Mi sono pregato per questo povero diavolo che vi parla così e che poi razzola male.